È una notizia da Il Giornale. Dice: l'Everest si scioglie e parte la cordata per i cadaveri.
La Repubblica.
L'Everest, l'effetto macabro dello scioglimento dei ghiacci. Riaffiorano centinaia di cadaveri.
La Gazzetta dello Sport.
Everest, il ghiacciaio si scioglie, riemergono i corpi degli alpinisti morti.
Il Mattino di Padova.
Everest, il ghiacciaio si ritira svelando centinaia di corpi. De Stefani dice: lasciateli lassù. Wow. Fratello Giuseppe, qual è il messaggio che Dio sta cercando di darci? Perché centinaia di corpi che appariscono così è una cosa molto sobria.
E che ancora non capiscono che non c'è benedizione di Dio tra queste rocce. In queste scalate non c'è la benedizione di Dio. Centinaia di morti, cadaveri che non hanno potuto recuperare, li vedono solo adesso perché la neve, il cambio di clima si sta sciogliendo. Ma la mia domanda è: quale sarebbe lo scopo che così tanti devono morire? Che così tanti cadaveri sono morti? Cos'è? Qual è lo scopo? Una foto sui giornali, la gloria a dei celeberrimi celebrati i cadaveri per essere andati a morire, per farsi un selfie da incorniciare.
Oh.
E i morti?
Morti inutilmente.
Sono morti gloriosi perché hanno scalato. E scalato per cosa? Per quale traguardo? Quale obiettivo? Quale progetto? Nessuno? Solo salire per vedere se si torna vivi? Una roulette russa? Sai cos'è la roulette russa, no?
Sì.
Lo stesso che scavare una buca, riempirla, come fanno i bambini di 1 o 2 anni sulla spiaggia? Salire per poter scendere, se si riesce? E chi non muore è bravo? Guarda, la mia piccola opinione è che vi sono altre montagne molto più degne da scalare in questa vita. Vi sono altri problemi seri per i quali vale la pena di rischiare la vita nel caso morire.
Amen.
Io penso, nel mio piccolo, che la cosa migliore è di dare la nostra vita come la diedero i discepoli. Dare la vita per il bene del mondo, dei perduti, per aiutare chi è solo, chi muore in solitudine, abbandonato, senza amici, abbandonato da tutti. Magari muore a casa sua, lo scopre dopo 9 mesi, come abbiamo letto sui giornali. Dopo 9 mesi scoprono cadaveri. E solamente perché vanno a chiedere soldi per l'elettricità. E lo scoprono che l'uomo è morto da 9 mesi. Suggerisco a questi benestanti che scalano montagne, tra i quali vi sono anche molti ricconi, annoiati, in cerca di emozioni forti. Suggerisco che se proprio vogliono rischiare la vita, lo facciano per qualcosa che ne vale la pena. Non sanno cosa? Ah, per esempio andare a scavare pozzi in Africa, dove non hanno acqua da bere e muoiono di stenti. Certo, possiamo anche rischiare la vita a volte, ma facciamolo almeno per qualcosa che vale la pena.
Sì.
Aiutare chi soffre, chi muore, per i mali del mondo. Non come quei famosi nomi che quando la loro guida, che li chiamano gli Sherpa, sugli Himalaya, le guide, quello Sherpa è caduto, la guida è caduta, è ferito, e si è ferito, e penzolava da una corda. Lo hanno tirato su e poi lo hanno abbandonato a morire solo come un cane. Perché? Perché loro, i famosi, ero sul giornale, ti ricordi, abbiamo parlato alla radio?
Sì, mi ricordo, sì.
I famosi della scalata, c'era una donna che guidava tutti. Volevano vincere un record. Quando finalmente scesero dalla cima, lo trovarono morto.
Sì, non hanno preso il tempo per curarlo, per portarlo indietro, salvargli la vita. No, loro dovevano scalare per farsi le foto.
Cioè, vi ricorderete che in uno dei miei messaggi di qualche mese fa riguardo questa storia, ma ce ne sono tante altre, la storia di quella donna famosa scalatrice che fu tra quelli che lo abbandonarono, questo poveraccio, a morire, perché la donna doveva raggiungere la cima, era un nome famoso. Poi abbiamo visto le sue foto, i suoi selfie dalla cima, un'altra delle sue gloriose scalate, un'altra coppa da mettere nel suo salotto mentre sono lì a bere piccoli whisky. Siamo sicuri che davanti ai giudizi di Dio saranno queste considerate glorie? Siamo sicuri? E quale modo migliore di aiutare il mondo invece di fare altre cose? Aiutare il mondo invece secondo l'esempio di Gesù e degli apostoli. Arriveremo in cielo uno di questi giorni, amati fratelli. Arriveremo. Arriveremo alla nostra cima, il cielo. Attenzione, perché stiamo scalando con Gesù e tanti fratelli migliori di noi e più deboli di noi. E gli occhi di Dio sono su di noi. Sta guardando cosa stiamo facendo. Stiamo pensando solo alla nostra scalata o stiamo dando una mano a quel fratellino che scivola, quel fratellino che è caduto, quella sorellina appesa a una corda? Sto parlando nello spirito. Dopo tantissimi milioni di anni che saremo in cielo, il regno di Dio, i veri figli di Dio in cielo andranno ancora in giro in cielo e per tutto l'universo a fare cosa? A predicare e insegnare lo stesso Vangelo che Gesù ci ha portato, perché così è scritto. Vai lì, Angela, verso 6, Apocalisse 14, vai lì.
Apocalisse 14, 6. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno.
Il Vangelo eterno? Ah, non è solo per i 3 anni di Gesù?
No. Per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Apocalisse 14, 6.
Angela, chi è quell'angelo?
Un angelo che volava in mezzo al cielo.
Sì, ma chi è?
Non lo so.
Nome?
Non lo so.
Sa come si chiama?
No.
Si chiama Angela.
L'angelo si chiama Angela?
Giuseppe.
Ah.
Jasmine.
Ah, siamo noi.
Si chiama ogni fratello della nostra chiesa, di qualunque chiesa, meglio della nostra,
sì.
Che evangelizza. Quell'angelo siamo noi. Attenzione ai simboli dell'Apocalisse. Perché chi ha visto, leggi in tutta la Bibbia, Genesi capitolo 1 fino a Apocalisse 22, leggi se c'è un angelo che va in giro a predicare il Vangelo.
No.
Non c'è.
No, no, no.
E non può.
Siamo inviati noi cristiani a farlo.
Sì, solo Gesù e noi possiamo farlo. Gli angeli non sono autorizzati a predicare il Vangelo. I diavoli non sono autorizzati a fermarlo. Capito? Noi siamo la chiave del regno di Dio. Noi, io e te. Quando diciamo, lo guardiamo negli occhi a quel ragazzo, quella ragazza, e dire, sai cosa? Gesù ti ama. Gesù ti ama.
Amen.
Me l'ha detto a me, ma anche scritto nella parola. Leggi, vedi, Giovanni 3,16. E allora, la Bibbia, abbiamo visto in questa Apocalisse 14,6, lo chiama il Vangelo
eterno.
Perché non finisce mai. Diciamogli a quelle chiese fuori binario che sono lì con le loro dispensazioni. E il Vangelo, il nome, in inglese stavo dicendo the name of the game, come si dice in italiano? Name of the game. Il passaporto, la parola d'ordine, si dice in italiano. Name of the game, credo che si può tradurre la parola d'ordine. La parola d'ordine si chiama Gesù, il Vangelo, la salvezza,
amen, amen.
Il sangue dalla croce, questo è la parola d'ordine. E Matteo 24,35 ci ha detto Gesù, cos'è che ci dice Gesù?
Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Matteo 24,35.
Attenzione, attenzione, attenzione a quelle di noi che abbiamo cose più importanti a volte da fare che non dare il Vangelo. È più importante andare in chiesa, sedermi e ascoltare una bella predica. Ah, aspetta che mi batto via nello stomaco. Che bella mangiata di Vangelo oggi. Presto, a casa, fare un'altra magnata di carne alla brace, poi ci guardiamo qualcosa alla televisione, qualche predicatore americano, un'altra battuta. Che si è magnata di Vangelo oggi, mentre le pecorelle sono appese alla montagna, stavano scalando la montagna, sono scivolate e sono appese. Le rivangelizzeremo domani. Attenzione che quando sono scesi dalla montagna, quello era morto. Attenzione, attenzione, leggimi, no, non la legge perché sennò sembra quasi che stiamo condannando troppo. Andiamo al positivo. Non lo leggere. Comunque, se avete tempo, leggetelo. Secondo Corinzi 5:10. Angela, leggi invece quest'altro. Isaia 40, verso 8.
L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Isaia 40, verso 8.
Sì.
La parola di Dio dura per sempre, ecco il Vangelo eterno.
Quindi, di cos'è che sto parlando qua? Sto parlando, fratelli, che non possiamo, nella nostra Chiesa, e mi auguro tutte le Chiese, non possiamo dire non ho tempo per Gesù, non ho tempo per la sua parola, non ho tempo per le pecorelle, ma sono lì che sono appese a una corda, che stanno, chissà se di quanto tempo dureranno. Non ho tempo, devo andare a pregare. Come quello che disse, Dio voleva parlargli, si è messo in ginocchio e Dio gli ha parlato. E Dio ha cominciato a parlargli. Senti, Dio, non mi parlare perché devo pregare. La stessa storia. E allora non possiamo avere montagne più importanti da scalare in questa vita che di dare le parole di vita eterna a chi muore. E ci sono diverse anime appese a una corda intorno a noi. Le anime che ancora non sono arrivate a Gesù. Ma non vogliono ascoltare, e tu vuoi ascoltare, e noi vogliamo ascoltare, andiamo. Andiamo perché quando saremo nel regno di Dio, troveremo che non c'è niente di più importante nel regno di Dio del Vangelo. Ma come? Non è passato. Ma è passato la legge di Mosè, mi dice Darby e Schofield, che siamo, che dispensazione siamo adesso? Il Vangelo non è passato. Darby e Scorby e le loro dispensazioni sono passate. Darby e Schofield. Ma il Vangelo non passa mai. Nella scalata di questa vita, fratelli, attenzione che quelli che cadono e che rimangono appesi, penzoloni nella corda, mentre quelli vicini o troppo occupati con i loro o con i nostri egoismi vengono lasciati per appesi perché devono proseguire verso la vetta, verso i loro desideri, qualunque cosa sia, denaro, una posizione, i propri peccati, così via. Ma invece il Vangelo di Gesù dice: apri il cuore, aprire il cuore.
Grazie Gesù.
Questo è il messaggio di Gesù. Il messaggio del mondo è: non aprire il cuore, chiudilo. Non hai tempo per nessuno. Non puoi fermarti ad aiutare tutti quanti, anzi non aiutare nessuno proprio. Pensa alla tua scalata, alla tua vetta. Ma il regno di Dio non è per questi però. Raggiungono la vetta del mondo, ma non la vetta di Dio. Quale vetta stiamo scalando? A quale vetta stiamo mirando? La montagna che Dio ci chiama a scalare è quella delle anime. Anime come te, come me. Grazie a Dio che qualcuno si è fermato a prendermi a me quando ero penzoloni, che non ero salvato.
Grazie a Dio. Sì, amen.
E allora, anime che non solamente soffrono qui adesso, ma la parola dice che li salviamo da morte e sofferenze eterne. Capito? Quando tu parli di Gesù, dai Gesù, parli di Lui, del suo amore, della sua salvezza, del suo perdono. Predicate il perdono, fratelli. Predicate il perdono. I tuoi peccati sono perdonati. Ma io non c'ho nessun peccato. Caro mio, posso chiedere a tua moglie, a tua madre, a tua sorella, a tuo fratello? Posso chiedere a loro, quelli che ti conoscono? E allora la parola dice che li salviamo da morte e sofferenze eterne quando li evangelizzate. Anche quelli che supereranno il giudizio finale, Apocalisse 20 verso 11, tutt'al più hanno superato il giudizio del lago di fuoco, Apocalisse 20 verso 11. Però al massimo dove potranno andare questi qua? che non hanno conosciuto Gesù. Apocalisse 20, verso 11. Non lo dimenticate questa scrittura, il giudizio e il trono bianco. Hanno superato, supereranno il giudizio finale al massimo e non andranno al lago di fuoco e andranno in quel luogo che la Bibbia chiama la nuova terra, ma non è il regno di Dio, perché appunto come vediamo Apocalisse 22, verso 2, Angela, vediamo che chi supera il giudizio del lago di fuoco, del trono bianco, non entra nel regno di Dio. Lo vediamo nella descrizione che Gesù ci dà. Cos'è che ci dice Gesù al verso 2, Angela?
Apocalisse 22.
Sì, verso 2.
In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita.
Ecco, attenzione, quello lì è il regno di Dio.
Sì.
Questa è la nuova Gerusalemme che è sulla nuova terra. Salta al verso 14. Che succede fuori del regno di Dio? Cioè dove stanno quelli che hanno evitato per il rotto della cuffia il lago di fuoco? 14.
Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città.
15.
Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Apocalisse 22, 2, 14 e 15.
Questo sarebbe il paradiso e testimoni di Geova, la maggior parte di loro che sono fuori dalla città, a mangiare e bere picnic. Non è così la storia, non è così, ditegli a testimoni di Geova. Fuori dalla nuova città, fuori dalla nuova Gerusalemme, ci sono i cani, stregoni, fornicatori, omicidi, idolatri e chi ama e pratica la menzogna. Quindi, cari amici e testimoni di Geova, siete fuori binario. Non accontentatevi di andare insieme agli idolatri. Venite con noi, stiamo andando da Gesù e con Gesù e per Gesù nella nuova Gerusalemme, che non è solo per i vostri 144.000, ma è per tutti che lavano. Qui dice, come dice 14, beati?
Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città.
Quindi non dice beati quelli che diventano testimoni di Geova.
No.
Non dice questo.
No.
Quindi questa dottrina è fuori binario. Basta lavare le vesti nel sangue di Cristo, spiritualmente parlando. E allora quelli che vivranno nella nuova terra sono separati da Dio. Per questo che Gesù ci ha comandato. Andiamo a Marco 16.
Marco 16,
16, 15, 15 fino al 20.
E disse loro, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura.
Capito, qui siamo noi, sto parlando a me e a te. 16.
Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato.
Attenzione, quando evangelizzate cercate di farlo giusto. Come si fa giusto? Con amore e con le scritture. Questo è l'unico modo di evangelizzare nel modo giusto. Perché quando avranno respinto il Vangelo saranno condannati. Date il vero Vangelo, non quello delle religioni. Vieni a domenica a sederti in panca, vieni qua che siamo già in tanti là a dormire, c'è una panca libera per te. No, date Gesù, non la vostra chiesa. Diamo Gesù e diamolo con amore, perché se non crederanno saranno condannati. Chi avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. 20.
E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Marco 16, da 15 a 20.
Speriamo che questo parla di ciascuno di noi. Purtroppo non parla di ciascuno di noi. Io spero di esserci. Se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore operava con loro. Capite perché il Signore a volte non opera con noi? A volte non preghiamo e nessuno risponde. Preghiamo Gesù e non risponde. Preghiamo Dio e non risponde. Perché? Perché il Signore non va dappertutto con noi, perché non stiamo facendo la nostra piccola parte per seguirlo. La nostra montagna da scalare e raggiungere le anime. Dare messaggio ai perduti, battezzarli nello Spirito Santo, come Gesù ha comandato specificatamente Matteo 18:19.
Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Matteo 28, verso 19.
Non dice Spirito Santo è nell'acqua protestante o cattolica, non lo dice?
No.
Perché in Efesini 4 dice c'è un Dio, c'è un Salvatore, c'è un battesimo. Errore. Il battesimo Spirito Santo manca l'acqua. Non c'è. L'acqua era un simbolo che ci portava allo Spirito Santo. Allora è sbagliato battezzare l'acqua. Non è sbagliato, ma non conta niente però. Va bene? È una testimonianza. Ma la salvezza è nello Spirito Santo, che ci entra nelle nostre zucche religiose.
Amen.
Perché dico questo? Perché mi dà fastidio? Mi dà fastidio che l'acqua ha preso il posto dello Spirito Santo, così come la Madonna ha preso il posto del Mediatore Gesù Cristo. Ci siamo? Avanti per cortesia con il Vangelo.
Amen.
E smettetela di parlare di dottrine di qua e di là se non ci sono scritture.
Amen. Grazie, Signore.
Quindi attenti a non farvi frenare da quei freni spirituali che sono le panche di chiesa. Lo scopo delle panche di chiesa sono i freni del nemico per bloccare i piedi degli evangelizzatori. Sono delle ganasce che frenano. Siedi in panca e i tuoi piedi sono bloccati. Perché quando ti alzerai da quella panca non andrai a evangelizzare, non andrai a cercare pecorelle, non andrai a cercare i perduti. Perché? Perché non te lo insegnano, te lo dicono, ma non ti danno l'esempio, e qualunque cosa che i predicatori non danno esempio, a loro non gli frega niente, non succederà, non avverrà. Solo a modo di insegnare a militare che gli ufficiali ci davano l'esempio. Correvano insieme a noi, correvano davanti a noi, si addestravano con noi. Oh, volessero le nostre chiese essere così. Allora, guarda i fratelli che sono venuti a trovarci, Angela. Loro lo sanno bene. I fratelli che sono venuti a trovarci hanno pensato che forse eravamo un po' strani. Perché? Perché noi da molto tempo ormai li incontriamo sul campo di missione. Quindi non li incontriamo, mangia, bevi, che buono sto vino. No, assolutamente. Non li incontriamo nel nostro campo di missione. Cioè, dov'è il campo di missione nostro? Nelle strade, nelle piazze, nei mercati, al centro. Ovunque vi sia da evangelizzare, non da un tavolo pieno di cibo, mangiamo e digeriamo, niente affatto, non abbiamo tempo per quello. Quello è una cosa che è tranquillo, viene automaticamente, ma quello che vogliamo insegnare a tutti, compresi i fratelli che vengono, è l'evangelizzazione. Perché? Perché nel mondo occidentale non succede, nelle chiese non avviene, non glielo insegnano con l'esempio. Quando i fratelli vengono, e invece vogliamo insegnarglielo con l'esempio. Ci volete incontrare? Incontriamoci nella strada, dove ci sono pecore. Quindi andiamo nelle strade, nelle piazze, dappertutto, ovunque vi siete ad evangelizzare. Allora i fratelli che vengono a trovarci, ecco che diventano, dal primo giorno che vengono da noi, diventano missionari del Vangelo, sin da subito.
Amen. Subito. Giusto
o no?
Giusto.
È quello che tu ti chiedevi quando ci hai conosciuto, no Angela?
Sì.
Ti abbiamo portato subito, immediatamente, a evangelizzare nelle strade.
Prima volta a un studio biblico su Daniele 2, seconda volta nelle strade. Sì, è stato così.
Gloria a Dio.
Sì, è così.
Sì, infatti, dove eravamo che vi date un appuntamento? Ah, è stato in Perù.
In Perù.
Che c'era quella sorella lì che ha detto, ci incontriamo così che insegniamo a evangelizzare.
Sì.
Bene, allora vengo, carta e penna, blocchi, blocchetti, e ci siamo incontrati nelle strade. Che facciamo qua? Dove andiamo a studiare? Qua. Ah, non c'è una chiesa, un edificio? No, niente, nelle strade.
Nelle strade,
perché
sì.
Qui sono le pecore. Vieni, se vieni, vieni con noi. Vieni e fai come facciamo noi. Allora evangelizzavamo, parlavamo con le pecorelle, ricevevano Gesù, si salvavano. E questa è tutta la scuola che hai bisogno.
Era scioccata, Milagros si chiamava.
Milagros, sì.
È venuta con carta e penna per sedersi, ci sentiamo e impariamo come evangelizzare. Noi abbiamo detto, no, non ci sentiamo, camminiamo qui. Era una zona pedonale, piena di pecore. Ed è stato un pomeriggio meraviglioso. E lei era così scioccata, ma evangelizziamo senza prima fare la teoria, cioè scrivere i passi, cosa facciamo, come parliamo, cosa diciamo. No, niente.
Ne hai fatto anche troppo di teoria fino adesso, che lei era evangelica.
Era evangelica. Ed era scioccata, però si è comportata meraviglioso. Cioè quando le pecorelle piangevano, anche lei piangeva. aveva ancora spezzato. E veramente ha imparato in quel pomeriggio come evangelizzare, perché lei poi è diventata molto brava ad evangelizzare.
È diventata bravissima.
Bravissima. Organizzava gruppi. Aveva un talento di leader, organizzava gruppi.
Sì, sì, sì. Dio la benedica. E infatti ci chiedeva, ma dov'è il posto? Dove andiamo a studiare?
A sederci.
Qui. Ma no, non c'è una sala? No, neanche sala. Cioè Gesù cosa ha fatto? Gesù ha detto, Matteo capitolo 4, c'erano due fratelli che stavano rassettando le reti, che era Giovanni e Giacomo e Pietro e Andrea, c'erano due coppie di fratelli. E fa, seguitemi, vi farò pescatore di uomini. Immediatamente lasciano le reti e lo seguirono. Mica li portò in qualche sinagoga di farisei o qualche chiesa evangelica o cattolica. Sedetevi qua per 50 anni e vi predicheremo le teorie. Ma figurati, non avrebbero mai conquistato il mondo così.
No.
Ma stiamo scherzando. Così, fratelli, che volete venire qui a studiare la Bibbia con fratello Giuseppe, venite, venite, ma non vi sorprendete se ci incontrerete, vi daremo appuntamento in qualche piazza,
sì,
in qualche mercato.
Così, fermiamo le pecore subito.
Va bene, e così che volete imparare a evangelizzare, quello è il modo di imparare. Cioè, non è che dobbiamo imparare a diventare paralitici, che dobbiamo sederci per 20 anni. Così impari a essere paralitico nello spirito. Se tu guardi bene con gli occhi dello spirito, quelle panche sono sedie a rotelle. Capito? Che dove ti insegnano a non muoverti, sono camicie di forza. E allora, se vogliamo veramente imparare, fare come Gesù.
Amen.
Segui me. Chi non abbandona ogni cosa che ha non può essere mio discepolo. Maestro, che posso fare per avere la vita eterna? Abbandona tutti i tuoi soldi e seguimi. Come? Stiamo scherzando? Seguirti così. Così. E com'è che vuoi? Ma io vorrei cominciare dopodomani. No, vieni adesso. Dopodomani è troppo spazio per il diavolo, lui ti ferma. Va bene? Queste sono le parole che Gesù mi ha detto a me. Quando sono arrivato al bivio, cosa faccio? Abbandono il lavoro e vado a fare il volontario missionario per Gesù in tutto il mondo. Non capisco niente di Bibbia, naturalmente, però c'erano dei fratelli lì che facevano così, andavano in giro per le strade evangelizzare. Non avevano sale di incontri. A posto dove abitavano, certo, ma... E mi ricordo perfettamente, e per essere preciso, io stavo piangendo. Piangevo, era 1973. E piangendo, chiedo a Gesù, cosa vuoi che faccia? E Gesù, con una voce così soave, più, come posso dire, più soave di una piuma, mi ha detto, comincia. Sì, come, quando, devo procurare... Non avevo soldi, pochissimi soldi, perché... Non mi interessava più. Ho cambiato un lavoro che si guadagnava molto, ma si lavorava troppo. Ho trovato un lavoro che si lavorava poco, avevo molto tempo libero e si guadagnava niente, pochissimo. E Gesù mi ha detto, comincia. Ho detto, ma devo... No, comincia. Domani, adesso. E allora, quello stesso giorno, era maggio del 73, vado da questi fratelli volontari, non denominazionali, missionari del Vangelo, e gli ho detto, e cioè, la mia faccia era uno spettacolo, cioè avevo pianto lungo pianto, e busso, io vengo oggi subito a evangelizzare, voglio, Gesù mi ha detto di cominciare adesso. Il fratello mi ha guardato un po' così, come ok. E subito ogni giorno andavo a evangelizzare con loro, non capivo niente, non sapevo niente. La prima volta che sono andato a evangelizzare era un sabato, in un posto che a Londra si chiama Hyde Park. E i fratelli mi diedero una Bibbia in inglese, non capivo niente, non conoscevo niente, non conoscevo neanche una scrittura. Però allora cosa ho fatto? Ho cercato, ho scartabellato, ho chiesto ai fratelli, Giovanni 1,12, tutti quelli che l'hanno ricevuto, ha dato potere di diventare figli di Dio. Ho messo il dito lì, così che non ci vuole mezz'ora a trovarlo. E da un giro a Hyde Park, insieme ai fratelli che evangelizzavano, io sono andato da solo, mi ricordo, ho pregato uno per uno, due per due, con 27 persone hanno ricevuto Gesù.
Il primo giorno?
E sono convinto che qualcuno si è salvato sul serio.
Amen.
Il primo giorno.
Grazie,
era
Signore.
Un sabato.
Amen.
Capito?
Con solo una scrittura?
Una scrittura. Mm. Andavo e scrivevo, dicevo, ah, come va? How's it going? Hey, easy life, what's your name? All right. Well, I want to pray for the Lord to bless you if you let me. E vorrei pregare che Gesù ti benedice se permette. E dice, sì. E lui dice, bene, allora, vuoi pregare insieme a Gesù? Sì. Guardavo le pecorelle, quelle simpatici, quelle simpatici. Donne, uomini, ragazze. Avevo 25 anni. E pregavano con me. Gesù, entra nel mio cuore, dammi la vita eterna, perdonami tutti i miei peccati, benedicimi, riempimi con il tuo Spirito Santo. E ho imparato questa preghiera. E la pregavo con tutto il cuore. Sono convinto che molti l'hanno pregata sinceramente.
Amen.
E chissà che molti di loro si sono salvati.
Amen.
Non si può sapere. Gesù. Aspettare i frutti. Allora, nel nome di Gesù Cristo, se venite a trovarci, fratelli, venite pronti, indossate i calzari del Vangelo, se venite. Calzari del Vangelo, vi porteremo ovunque, non qua e là e là e qua. Ovunque c'è gente. Capito? The world is our parish, italiano. Il mondo
intero è
la nostra parrocchia. Parish, cioè la nostra zona.
Mm-hmm.
Il nostro.
Sì, andate in tutto il mondo, dice Gesù.
Senti, Angelina, se non hai altre domande.
No, grazie, no.
Prima che mi dai qualche sguardo storto, si fa tardi.
Neanche quello, no.
Non mi stortare troppo.
No, mettiamo un bel canto sull'evangelizzazione.
Ragazzi, io scherzo molto con Angela. No, no, lei è molto brava. Non mi dà sguardi storti.
Perché
no?
Mi chiami brava? Nessuno è bravo, solo Gesù.
Vedo che ho imparato la lezione. Ecco. Andiamo nel nome di Gesù Cristo.
Abbiamo un bel canto su come evangelizzare, sul fatto che ognuno di noi ha una candela nel cuore e dobbiamo farla brillare. Ascoltiamo Bene. Il canto di Continentals, La luce vedrà.
Ci vediamo per il rapimento.
Poi c'è ancora chi non si accorge.